Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sono con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Una donna grida nel Vangelo perché sua figlia sta male. E il Signore aiuta questa donna a camminare nella fede, la fa passare dall'incredulità alla fede. È un po' l'opera che il Signore tutte le domeniche e tutti i giorni cerca di fare con noi, farci passare dall'incredulità, soprattutto nei suoi confronti, alla vera fede e all'accoglienza del dono che è Lui. Lo ringraziamo di questo, domandandogli perdono per il nostro peccato. Ed ecco una donna lo inseguiva gridando. Partirei con l'omelia da questa immagine e da questa frase, che è l'immagine di una donna che ha un grandissimo dolore, come un genitore, ecco, che è sempre in pena quando i suoi figli stanno male, e da questo dolore in un certo senso questa donna le ha provate tutte e si rivolge, quindi prova a rivolgersi anche a questo santone, a questo guaritore che viene dalla Galilea, sa mai che lui possa fare qualcosa. E lo fa in un modo sicuramente comprensibile, ma anche in un modo estremamente imbarazzante. Comincia a gridare, comincia ad urlare mentre insegue Gesù. È una specie di piazzata, noi la chiameremo così. Urla, grida, supplica questo ennesimo santone per vedere se almeno questa volta andrà bene. C'è talmente tanto imbarazzo in questa scena che perfino i discepoli intervengono e gli dicono, in realtà la traduzione italiana è molto molto buona perché traduce il verbo esaudiscila, quindi sembra che i discepoli siano addirittura più buoni del Signore Gesù. Il verbo greco invece è mandala via perché ci viene dietro gridando, quindi un po' meno buoni, ecco, di quello che sembra. Certo, questa donna che grida, che urla, che fa la piazzata, ha qualche intuizione sicuramente importante. Segue Gesù come il discepolo, lo chiama Signore, quindi riconosce che viene da Dio, lo chiama figlio di Davide. Salomone, secondo la traduzione ebraica, era un re taumaturgo, e quindi i guaritori invocavano sempre Salomone, figlio di Davide, nei loro riti di guarigione. Però è ovvio che tutto questo si mescola in un modo un po' confuso. Notate la reazione di Gesù, che sorprende davvero in questo episodio, quando mai. Prima tace, non dice niente, e poi quando parla afferma: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Questa duplice reazione, da una parte ci fa supporre che Gesù non capisce sicuramente l'approccio di questa donna e per questo tace, e soprattutto richiama Israele, richiama la fede di Israele. È solo una fede autentica che permette a Dio di agire veramente e non qualcosa che è a metà strada tra l'isteria, il magismo e il dolore che non trova consolazione. Gesù dà un bello schiaffo a questa donna, sicuramente in questa reazione, ma è molto vero tante volte che non tutti quelli che ci danno uno schiaffo vogliono il nostro male, come tante volte non è vero che tutti quelli che ci fanno una carezza vogliono il nostro bene. Di fronte a questo schiaffo, la donna cambia, fa un passo in avanti, si allontana da questa donna, potremmo dire, tutto quello che sa un po' di spettacolare, un po' di emotivo, un po' di superstizioso, si allontana da questa donna l'idea che ha incontrato un guaritore perfetto che risponderà appieno ai suoi desideri. E che cosa succede? La donna si avvicinò. Il primo verbo. E capite che in questo verbo si avvicinò non c'è semplicemente un movimento spaziale, ma c'è il desiderio di una relazione, e si inginocchiò. L'altro atteggiamento. E la donna dice una cosa interessante: Signore, aiutami. Prima diceva: mia figlia è molto tormentata da un demonio. Io, Signore, voglio questo. Secondo passaggio: si avvicina, si mette in ginocchio. Signore, aiutami. Non c'è più la specificazione di in che cosa il Signore deve aiutare. Ma Gesù, di fronte a questo secondo passaggio, ancora sembra non cedere. È in una modalità particolarmente antipatica in questo Vangelo. Si vede che aveva mangiato male, aveva dormito male, se qualcosa sarà pure successo. Perché? Perché va ancora più a fondo. Provoca la donna dicendo che non è bene dare il pane dei figli ai cagnolini. Notate che nel mondo ebraico i cani erano i pagani, cioè erano quelli che non credevano in Dio, che non appartenevano alla fede di Israele. Cioè il Signore fa notare a questa donna la sua estraneità al mistero di Dio. Sei sicura che vale la pena chiedere qualcosa a Dio quando Dio non lo conosce neanche? Quando non hai presente il suo volto? Quando magari sei lì solo ed esclusivamente quando hai bisogno? E quante volte, questo è vero anche per noi in generale, io lo dico sempre ridendo, sapete che durante, a mano che si avvicinano gli esami di maturità, tutti gli studenti italiani diventano cristiani, cominciano a pregare molto, proporzionalmente a quanto poco studiano. Poi ovviamente, passato l'esame di maturità, ci vediamo, Signore, forse, quando ci sposiamo, forse. Il Signore dice a questa donna: sei così convinta di essere così vicina a Dio da poter chiedere? O in fondo, stai chiedendo qualcosa che ti interessa a chi è completamente estraneo alla tua vita, perché sostanzialmente non ti interessa che sia vicino a te? La domanda è molto pungente, è molto tagliente, però capite, in profondità la vera domanda è questa: ma che cosa significa nella tua vita chiedere qualcosa a Dio? Noi chiediamo tantissime cose a Dio, più o meno importanti. Che cosa significa chiedere a Dio? Significa che ti leghi? Significa che ti fidi? Significa che Dio deve esaudire quello di cui tu hai bisogno? Significa che Dio non ti interessa tanto, ma è l'ultima spiaggia quando le cose si mettono male? Notate che di fronte a questa ennesima provocazione la donna non cede. Questa è la sua grandezza. Perché? Perché innanzitutto confessa la sua estraneità a Dio. Signore, è vero che sono un cagnolino, che tante volte parlo di te o mi rivolgo a te e non so veramente chi sei. E sono lontana dal tuo modo di pensare, di agire, di scegliere e di interpretare la mia vita. Confessa anche che, Signore, mi sono avvicinata a te perché ho bisogno che tu faccia qualcosa, non perché mi interessi, non perché sei importante, ma perché io ho bisogno. Però, detto questo, a partire da questa duplice confessione, Signore, tante volte non so chi sei, sono estranea a te, tante volte vengo solo perché ho bisogno di chiederti delle cose più o meno importanti, la donna scopre l'umiltà, l'umiltà di chiedere una briciola, senza pensare che io potrebbe risolvere la mia situazione in un istante e non lo fa, chissà come mai non lo fa, forse ha bisogno che lo prego di più, forse ha bisogno che faccio un po' il ruffiano nei confronti di Dio, magari blandendolo e lui mi esaudirà. La donna finalmente ha perso tutta questa cosa qua. Ha detto, Signore, ho bisogno di conoscere chi sei. Con umiltà sono qua davanti a te. Ed ecco che stavolta la donna fa strike, perché il cuore di Gesù finalmente, di fronte a una fede così forte che si è lasciata purificare così tanto in 10 minuti, esaudisce. Donna, grande è la tua fede, venga fatto come tu desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita e lei, potremmo aggiungere, non fu più estranea davanti al mistero di Dio. E questa donna piangente diventa, come la Vergine Maria di ieri, una donna della danza, una donna della gioia, una donna del canto. Proprio perché forse noi cristiani non siamo chiamati ad essere i discepoli piangenti di Gesù, continuamente in lamento, continuamente in richiesta, forse siamo un po' più chiamati ad essere discepoli danzanti, nella gioia, nella lode, contenti perché il Signore davvero è presente. Il Signore sa purificare molto la nostra fede, se glielo permettiamo, la sa liberare dalla magia che spesso è dentro di essa, la sa purificare da tutto ciò che è disordinato e vagamente emotivo, se glielo permettiamo, perché i nostri lamenti diventino davvero canti.